Se ascolti questa puntata più o meno nel periodo in cui l'ho pubblicata, cioè il 18 dicembre 2024, ti trovi anche tu in quel periodo dell'anno che per alcuni è un po' un peso, per altri è indifferente e per altri ancora è piuttosto magico. E lo ammetto, io sono tra questi ultimi. E così voglio farti anche io un regalo di Natale: i miei consigli di fact-checking con l'intelligenza artificiale.
Fact-checking, Teresa? Forse dovresti spiegare subito di che cosa si tratta.
Vero che Yax, hai ragione. Il fact-checking è la verifica delle informazioni, quindi è un processo che sta alla base del lavoro di giornalista, ma credo che sia sempre più importante anche per chi fruisce le notizie. Tutte le volte che siamo sui social o che cerchiamo appunto di informarci, è importantissimo avere un approccio critico a tutto ciò che leggiamo, ascoltiamo o vediamo. Immagina per esempio di essere comodamente sul divano di casa tua e di seguire un telegiornale o di fare scroll sui social media, però non troppo, mi raccomando. A un certo punto viene sparata la notizia di un missile esploso sopra il Quirinale. Panico, ovviamente, tu cominci a chiamare tutti quelli che conosci perché devi capire se te lo sei immaginato, se stai sognando o se sia tutto vero. E purtroppo i tuoi amici hanno visto la stessa identica cosa. Per fortuna, poco dopo, arriva una contronotizia. Quel video era falso ed era stato messo online soltanto per creare un bel caos e destabilizzare il governo almeno per qualche ora. Questo è un caso che nello specifico non è mai avvenuto, ma è avvenuto all'estero, per esempio anche negli Stati Uniti. Forse avrai sentito o avrai visto circolare online il video di una esplosione sopra il Pentagono, che appunto poi non era vera, era un deepfake, era stato generato con dei tool di intelligenza artificiale. E sono cose queste che accadono sempre di più, sempre più spesso, soprattutto quando ci si avvicina a dei momenti importanti come delle elezioni, per esempio quelle che sono avvenute a novembre 2024 negli Stati Uniti, e tanto più spesso capitano quando si parla di paesi in guerra. Oggi vediamo allora insieme che cosa significhi fare attenzione alla disinformazione che circola online, se l'intelligenza artificiale ci possa aiutare nel verificare le notizie e se possiamo farlo anche noi nel nostro quotidiano, pur non avendo i mezzi che hanno grandi aziende o grandi redazioni con sezioni dedicate proprio al fact-checking. Ciao, sono Teresa Potenza e sono una giornalista appassionata di intelligenza artificiale. Questo è Potenza Artificiale, il podcast che ti aiuta a sfruttare l'IA per migliorare il tuo lavoro e, perché no, anche la tua vita personale. Dicevamo, che cos'è il fact-checking? È la verifica delle notizie e delle informazioni. È un processo che i giornalisti mettono o dovrebbero sempre mettere in atto prima di dare una notizia, sia che lo facciano su una testata giornalistica oppure su un account social o su qualsiasi altra piattaforma. Io però credo fermamente che sia importantissimo che ognuno di noi faccia propria questa abitudine di osservare, ascoltare, leggere le notizie con spirito critico, che non significa mettere in atto chissà quale grande lavoro ogni volta che leggiamo degli articoli online, ma significa non entrare nella spirale della disinformazione e non lasciarci prendere da emozioni forti quando leggiamo una notizia che ci spinge a condividere senza essere sicuri che quello che stiamo condividendo sia vero oppure no.
E per fare questo bastano pochi minuti e anche pochi click.
Proprio così, e se non abbiamo questi minuti, allora semplicemente non condividiamo le informazioni. Ma visto che è entrato in scena di nuovo KX, vediamo qual è o quale può essere il ruolo dell'intelligenza artificiale appunto nel mondo del fact-checking. L'intelligenza artificiale gioca un ruolo fondamentale in questo tema, ma non tanto perché si possa sostituire al fact-checking umano, cioè al controllo delle informazioni da parte delle persone, o almeno non adesso. Il suo ruolo è legato al fatto che tutti gli strumenti oggi sono a disposizione di ognuno di noi, anche a costo zero, e questo sta rendendo il problema della disinformazione il rischio maggiore di questa epoca. E l'unica arma che noi abbiamo per combatterla, anche nel nostro piccolo, nel nostro quotidiano, è quella di essere consapevoli di questo scenario e di approcciarci alle notizie e ai contenuti social in modo critico, evitando il più possibile di perpetrare a nostra volta disinformazione. Altrimenti una situazione di questo tipo ci fa arrivare a un punto tale per cui non sappiamo davvero più se ciò che abbiamo di fronte sia vero oppure no. E questo a cascata porta a tutta una serie di altri problemi, per esempio quello della fiducia nell'informazione e nei giornalisti, e quindi ci si mette a seguire magari account che non sono giornalisti pensando che siano più trasparenti e poi scopriamo che invece così trasparenti non lo sono affatto. Ma c'è anche un lato positivo in tutto questo, perché in fondo secondo me dobbiamo sempre trovare una soluzione o appunto un lato positivo anche in situazioni come queste. E credo che sia il fatto che ora abbiamo appunto i mezzi per esserne consapevoli. Prima di darti consigli concreti su come puoi fare tu, ti faccio un esempio molto pratico da un contesto che conosco bene sia per il mio lavoro che per la mia esperienza personale. E se vuoi saperne di più su questo ti invito ad ascoltare, se non l'hai già fatto, anche il mio podcast Ponti Invisibili, dove ti racconto la mia storia in Siria. Prendiamo proprio la Siria, che per quasi 14 anni è stata dilaniata da una guerra civile e che poi, in soli 14 giorni più o meno, ha visto cambiare totalmente scenario. Il presidente del governo dittatoriale è improvvisamente scappato, i cosiddetti ribelli hanno preso il potere e addirittura un nuovo interlocutore da questo gruppo di ribelli, che prima era definito praticamente terrorista, è diventato il nuovo interlocutore e rappresentante di un paese anche di fronte a Stati Uniti ed Europa. E cito soprattutto Stati Uniti ed Europa perché questi nuovi rappresentanti del governo siriano arrivano da un passato in Al-Qaeda, e non è questa la sede per raccontare che cosa sia Al-Qaeda, però insomma saprai anche tu che è stata individuata come il gruppo responsabile anche di attacchi terroristici come quelli alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2011. Difficile immaginare che un gruppo di questo tipo abbia fatto tutto da solo in questi 14 giorni in Siria, senza alcun appoggio di governi esterni o di intelligence esterne alla Siria, appunto. Ma perché ti racconto tutto questo? Perché quello a cui stiamo assistendo già adesso e assisteremo è anche l'immissione di contenuti falsi nella rete e quindi la grandissima probabilità che raggiungano anche noi attraverso testate inconsapevoli o poco attente e soprattutto i social media. Ti lascio anche tra i link nella descrizione di questo episodio il riferimento di casi concreti come quello che ti racconto anche adesso. Subito dopo la presa di Damasco da parte appunto di questi ribelli, sono circolate molte notizie, per esempio, sul presidente Assad che avrebbe abbandonato il paese. Il presidente Assad è stato al governo della Siria dal 2000 e prima di lui anche il padre. Assad avrebbe abbandonato immediatamente Damasco, ma in realtà è molto più probabile che il presidente non fosse già più a Damasco nel momento in cui i ribelli sono entrati nella capitale. In ogni caso, di questo non c'è alcuna certezza a oggi. E nonostante non avessimo alcuna certezza, sono circolate notizie e anche video di un Assad accolto da Putin a Mosca. Questo ancora prima di avere una conferma da parte del Cremlino, per poi scoprire che il video che era stato messo online anche da alcune testate giornalistiche era in realtà stato registrato molto prima ad Aleppo, quindi in Siria, durante una visita di Putin ad Aleppo e non il contrario. Ti racconto questi esempi concreti non tanto per farti pensare «Oddio, adesso che cosa faccio? Non guardo più le notizie, non credo più a quello che sento o non ci faccio caso, leggo, ascolto e poi si vedrà». Te li racconto per traghettarti proprio verso una soluzione. Condivido allora con te i miei consigli, sì, dalla mia esperienza di giornalista, ma anche di persona che è, purtroppo o per fortuna, molto spesso online e usa i social. E te lo racconto anche perché sono casi molto recenti rispetto a quando esce questo episodio e perché aree geografiche e culturali come quella medio orientale presentano grosse sfide relativamente alla verifica delle notizie, ma anche a come vengono date queste notizie quando arrivano da quelle zone. Questo mi permette di aprire anche un'altra parentesi in realtà e mi dà l'opportunità di ricordarti di andare sempre oltre i pregiudizi e gli stereotipi che inevitabilmente abbiamo quando pensiamo a culture che sentiamo molto diverse o lontane dalla nostra. E allora preparati, prendi carta e penna o digita sulla tastiera oppure usa un tool di intelligenza artificiale per trascrivere questo episodio, ma preparati. Preparati a fare i tuoi i principi cardine della verifica delle informazioni che potrai applicare davvero ogni volta che sarai online.
Oh, sembra molto interessante, Teresa.
E lo è davvero che KX è molto interessante e molto utile. Prima di tutto, non fidarti di titoli particolarmente urlati e sensazionalistici, titoli che fanno leva sulle tue emozioni e in particolare quelle molto forti come rabbia, disgusto, paura, ansia. Diffida di questi titoli, non pensare che quello che ti comunicano sia necessariamente vero o che addirittura rispecchi quello che poi troverai nell'articolo, perché a volte sono semplicemente titoli che in gergo giornalistico vengono definiti clickbait, cioè per attirare click, che sono la cosa più importante per le piattaforme online, per le testate giornalistiche comprese, e quindi hanno in questi casi poco a che fare con l'informazione. Poi, soprattutto nel caso di notizie delicate e complesse, cerca di andare alla fonte. Eccoti subito un caso concreto. Stai leggendo una notizia sui social che ha condiviso uno dei contatti che segui. Se questa notizia ti ha così colpita o colpito da volerla condividere a tua volta con le persone che ti stanno a cuore, la prima cosa a cui pensi ovviamente è appunto condividerla. In questo caso però cerca di aspettare qualche secondo e di prenderti veramente poco tempo per andare alla fonte. Cioè, se è stata condivisa una notizia da un altro account, vai a quell'account che ne ha parlato per primo. E così magari scopri che non era stato quello a parlarne per primo, cioè non era stato quello che pensavi tu. Ed entri così in una catena di condivisioni per cui è difficile risalire alla vera fonte e quindi verificarla. A questo punto devi chiederti se effettivamente valga la pena, a tua volta, condividerla oppure no. Il terzo consiglio che voglio darti è confronta. Quando leggi e ti informi o ascolti, non fermarti a una sola testata o piattaforma o blog. Vai oltre, confronta le stesse informazioni con almeno un altro sito e questo ti darà l'opportunità di vedere innanzitutto se la notizia corrisponde e se anche l'angolazione, la prospettiva, il taglio sia lo stesso, oppure se cambia qualcosa e cambiando qualcosa magari cambia anche la percezione che hai tu di quella stessa notizia. Quarto consiglio, se una notizia ti colpisce particolarmente, visita i siti dedicati al fact-checking. Anche su questo ti metto i link a diversi articoli che puoi trovare sul mio sito, perché ne ho elencati diversi, e sono siti di fact-checkers, cioè giornalisti o non giornalisti, che si dedicano proprio alla verifica delle informazioni. Le testate giornalistiche più strutturate hanno una sezione dedicata a questo, però le trovi anche nelle redazioni più piccole. Questo non significa non commettere errori, è ovvio, significa però ridurre al minimo le possibilità di commetterli. Quinto consiglio, quando leggi un articolo o un post sui social e l'argomento ha causato delle discussioni polarizzate, quindi o tutto bianco o tutto nero, tutti contro o tutti pro, senza via di mezzo, anche in questo caso è molto importante fare attenzione e non mescolarsi per non alimentare queste polarizzazioni che a volte sono davvero alimentate volontariamente, intenzionalmente da chi sta dietro la piattaforma, anche attraverso mezzi di intelligenza artificiale e bot. Il caso più eclatante è quello di X, l'ex Twitter, che è stata riconosciuta come la piattaforma social dove più si diffonde disinformazione attraverso account creati appositamente con l'intelligenza artificiale e distribuiti poi e alimentati con bot che intervengono nelle conversazioni. Gli strumenti di intelligenza artificiale generativa che anche tu hai a disposizione ti aiutano a velocizzare e implementare questo processo. Per esempio, potresti chiedere a un modello come ChatGPT di confrontarti diverse notizie e farti un'analisi delle incongruenze eventuali che vengono fuori da quell'analisi. Potresti anche utilizzare degli strumenti che ti aiutano nella ricerca, per esempio la ricerca inversa delle immagini, che ti supporta nel recuperare una foto e capire se sia stata riutilizzata prendendola da altri siti e ti fa quindi capire se la notizia da cui sei partita o partito sia stata manipolata oppure no. A dispetto di tutti i suoi progressi, però, utilizzare esclusivamente strumenti di intelligenza artificiale nei processi di verifica delle informazioni non è possibile allo stato attuale. Il controllo umano resta sempre imprescindibile, sia perché gli algoritmi che stanno dietro a questi strumenti sono anche loro basati sui pregiudizi e le informazioni che siamo noi a immettere come dati, e sia perché le macchine sono macchine e in quanto tali possono commettere a volte anche più errori nell'analizzare delle affermazioni, per esempio, e nel capire se sono state poste fuori contesto, perché per esempio non riescono a cogliere le sfumature, i toni, per esempio, sottilmente sarcastici, ma anche per una questione di velocità. Se l'intelligenza artificiale progredisce alla velocità della luce, lo fanno anche gli strumenti che i creatori di fake news e di disinformazione in generale utilizzano. Strumenti che diventano sempre più sofisticati e diventa quindi altrettanto difficile anche per gli algoritmi che li combattono riuscire a stare al passo. C'è sempre un gap che si crea. Senza contare poi il tema della responsabilità. Se affidiamo completamente un processo di fact-checking a degli algoritmi e a delle macchine, macchine. Se poi questo processo che ha portato a dire sì, una notizia è vera, oppure no, è falsa. Ecco, se questo processo si inceppa e il risultato è sbagliato, di chi è la colpa?
Credo proprio che sia arrivato il momento di condividere il tuo tool della settimana. Dico bene?
Certo che sì, però oggi non voglio condividere un tool, voglio invece condividere un sito. Si chiama Snopes ed è forse il padre dei siti di fact-checking. È nato negli Stati Uniti e lì trovi tutta una serie di notizie che il team di fact-checkers di Snopes ha verificato. Come questo ce ne sono molti altri in tante lingue, quindi parti da qui e poi esplora.
E adesso viaggiamo nel nostro futuro flash.
Per questo futuro flash questa volta voglio fare, sì, un bel salto in avanti che però sa anche un po' di analogico. Immaginati proprio in un'atmosfera calda e magica, un po' come quella del Natale. Ti trovi in un ambiente che ami e ti concedi del tempo. Ti concedi del tempo per te, per le relazioni, per le persone con cui ami stare o anche appunto semplicemente con te stesso, con te stessa. E anche quando sei online, immagina di concederti il tempo di leggere, di ascoltare con attenzione, senza fretta. Reimpari a soffermarti sui contenuti e impari anche a distinguere quelli di valore, dietro cui c'è un grande lavoro e di cui ti puoi fidare. Ecco, questo in realtà è l'augurio che faccio a te, faccio a me, la presenza e anche il coraggio di avere pazienza. È tutto per oggi e se questa puntata ti è stata utile, condividila con le persone a cui tieni e mandami anche i tuoi feedback, mi aiuteranno a realizzare dei contenuti sempre più utili anche per te. Questo è un podcast indipendente e puoi supportarlo anche lasciando una recensione a 5 stelle a seconda della piattaforma da cui lo ascolti. Se vuoi avere un canale diretto con me, iscriviti alla mia newsletter dove condivido sempre delle riflessioni sui temi dell'intelligenza artificiale, ma anche sull'informazione e sul giornalismo. Seguimi sui social e naviga anche sul mio sito. Scrivimi se hai domande e curiosità e noi ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo viaggio nel mondo dell'intelligenza artificiale integrata al tuo lavoro e alla tua vita.